Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14 in punto ritorna Chassis, con voi Barbara Sorrentini sulle frequenze di Radio Popolare per parlare di cinema. Cosa è uscito nelle sale in questi giorni, cosa sta per uscire, quali film vedremo anche con registi, attori, cosa ormai che almeno per Milano ma anche un po' per tutta Italia è diventato di gran moda, ma per fortuna, perché è bello poter parlare e incontrare i protagonisti del cinema. Come sempre vi segnalo i podcast, naturalmente se avete voglia di riascoltare questa o altre puntate sul sito di Radio Popolare, la pagina di Chassis, c'è una pagina Facebook Chassis Radio Popolare, poi il mio account Instagram Barb Sorrentini, dove ho già messo il sommario qui dallo studio in diretta. Come in ogni puntata parleremo tra pochissimo delle uscite, anzi oggi le terremo un po', anzi iniziamo con una, poi abbiamo una voce già qui al telefono che non voglio far aspettare tanto, però non so da cosa partire. Partiamo da questa, il film dedicato a Simone Veil.
Può abbassare la luce, per favore?
Quando vuole.
Come definire la memoria? Che ci piaccia o no, che lo sappiamo o no, siamo responsabili di ciò che ci unirà domani.
Simone!
Documenti!
Siamo fatti di ciò che ci...
Per raccontarvi e consigliarvi questo film uso le parole di Claire Bommeler delle Figaro. Come sapete, su Internazionale ogni settimana escono le varie recensioni un po' da tutto il mondo dei film che escono qui in Italia. Il film di Olivier Dahn, che forse ricordate per Grace di Monaco e La Vie en Rose, racconta la vita ricca e tormentata di un'icona politica del Novecento, la vita in famiglia nel sud della Francia, la deportazione ad Auschwitz, la sua lotta per la dignità dei prigionieri algerini alla fine degli anni 50 e anche l'epopea della legge sull'aborto nel 74, questo impegno anche per l'Europa contro il Front National. Stiamo parlando appunto di Simone Veil, La donna del secolo, è stato il titolo. Ora è al cinema con Elsa Zilberstein e Rebecca Marder, e, insomma, è uno di quei film che naturalmente vi consigliamo non solo per questo momento storico, ma perché sono delle figure che vanno un po' ricordate.
Voi non vi fate paura! Io sono sopravvissuta a cose peggiori di voi!
E per iniziare questa puntata vi ho detto che avevamo subito un ospite che introduco così.
انا وياك بس اللي بينا من العائلة. انا عم حاول انه نبلش حياة جديدة. في بخرة بكرة رايحة من لبنان على...
Lo so, non capirete molto, il film è Ritratto di un certo Oriente di Marcelo Gomes. Con noi al telefono uno degli attori, interpreti del film, Eros Galbiati, anzi l'unico italiano. Ciao Eros.
Ciao, buongiorno Barbara. Sì, italianissimo, italianissimo.
Italianissimo che sei stato con loro in Amazzonia a girare.
Ho avuto questa fortuna, sì.
Allora, io do prima due indicazioni. Il film sarà in sala, cioè è in sala dal 30 gennaio, ma volevo segnalarvi per il 6 febbraio una presentazione alla Ariosto Anteo Spazio Cinema con il regista Marcelo Gomes, il produttore Ernesto Soto ed Eros Galbiati. E ci sono anche degli omaggi per Radio Popolare, ci sono dei biglietti per cui finché sono in onda potete scrivere al 331-62-14013, possibilmente via Telegram, però vabbè, anche SMS e WhatsApp come sapete si possono utilizzare per prenotare il biglietto. Mettete nome e cognome e ogni biglietto è per due persone. Eros, cosa ci racconti di questa esperienza particolare? Perché vedendo il film, adesso poi arriviamo un po' anche alla trama, però insomma si capisce che è un grande viaggio appunto in Amazzonia, avete girato, quindi insomma bei luoghi.
Ma sì, innanzitutto l'apertura che hai fatto in arabo, ho detto ok, adesso devo dimostrare qualcosa in più. Per quanto riguarda l'esperienza che ho fatto, questo è un film un film molto particolare, che ha una genesi molto particolare, perché era cominciato durante il periodo del Covid, si è fermato subito e ha ripreso un anno dopo. In quel punto c'è stato un cambio di coproduzione, quindi sono entrato io come attore straniero. È tratto da un romanzo di Milton Atum, un autore libanese che si è trasferito in Amazzonia moltissimi anni fa. Ed è un romanzo molto importante a cui Marcelo Gomes, il regista, era molto molto affezionato, e nell'arco di diversi anni è riuscito a montare questo film e a farlo produrre. Per me non ti nascondo che è stata un'esperienza incredibile. Partiamo dal presupposto che quando uno dice, racconta che è andato 2 mesi in Amazzonia, si pensa che stavamo nella foresta, nelle capanne. No, purtroppo ti dico io, perché eravamo in una città di 2,5 milioni di abitanti che si chiama Belém do Pará, nello stato del Pará nel nord, che fa parte dell'area amazzonica, e da lì poi abbiamo girato diverse cose proprio al bordo o nella foresta. È stato molto importante per me partecipare a questo film, perché a prescindere dalla qualità del film e dall'importanza autoriale, se vogliamo dire, che ha la scrittura di questo racconto, è stata un'esperienza umana incredibile. Quindi sono grato ai produttori, che sono Simone Gattone e Marco Bellocchio, per Cavac Film in Italia, di avere voluto che io andassi a fare questa esperienza che mi porterò sempre nel cuore.
No, immagino, anche perché i luoghi che si vedono sono incredibili. Poi c'è questa barca su cui molto del film si svolge, perché poi tutto accade nel 49 in Libano, la partenza è lì quando sta per iniziare una guerra e partono 2 fratelli. Tu sei una persona che loro incontrano, uno di questi incontri. Tra l'altro, chiaramente poi quando questo film è uscito qualcuno magari confonde con Miguel Gomes e il suo film Grand Tour, che anche lì c'è un viaggio, no? Però sono 2 cose diverse, 2 persone diverse, 2 epoche diverse, 2 storie diverse, lo diciamo per chi magari rischia di confondere. Senti, no, dicevamo la storia, i 2 fratelli, tu sei un fotografo nel film.
Io interpreto Dorner, che è un fotografo di origine italiana. Diciamo che abbiamo creato una backstory nel film, nel libro era tedesco, poi insomma per questioni di adattamento è diventato un italo-tedesco, ed è una, diciamo che nel film si raccontano le storie delle persone che hanno avuto l'esigenza di partire, e quindi ci sono questo fratello e questa sorella che partono prima dello scoppio della guerra civile in Libano nel 49. E tutte le persone che incontrano nella prima parte del viaggio, su questa nave mercantile che trasporta queste persone verso un luogo sconosciuto, ricordiamo, insomma, siamo sempre negli anni 50, dove la gente, in un contesto comunque relativamente povero, dove la gente non sapeva neanche dove andava. Il mio personaggio invece è in una fase, essendo europeo, in una fase del dopoguerra dell'Europa, quindi che cosa era rimasto qui e che cosa cercava lui. Ed è un fotografo che nella relazione con questi 3 protagonisti libanesi fa un po' da cicerone, perché è uno che ha già vissuto lì, e quindi è un viaggiatore, un traveler, è una persona che ha una sua esperienza di vita nel viaggio, e si affeziona a un personaggio in particolare dei protagonisti, e diciamo che gli dà una mano a ricostruirsi una vita dall'altra parte del mondo.
Senti, allora poi vabbè, non svegliamo troppo. Intanto io ricordo l'appuntamento, che è il 6 febbraio a Milano all'Ariosto Anteo Spazio Cinema, e Radio Popolare, insomma, stiamo regalando alcuni biglietti, potete chiedere il vostro, dovete scrivere assolutamente il vostro nome, se no niente, al 331-62-14013 con Telegram e WhatsApp. Volevo farti un'ultima domanda prima di lasciarti. Tu hai lavorato, hai lavorato anche in Ripley, cioè hai lavorato molto in Italia, in film come Notte degli Esami, Volare, di Margherita tabù, insomma in varie anche commedie italiane. E poi hai fatto la serie Antonia e anche Ripley, anche quella deve essere stata una bella esperienza. No, tutte sicuramente, adesso non voglio togliere niente al cinema italiano, però sappiamo benissimo che lavorare all'estero ti fornisce qualcosa in più.
Beh, Ripley è stato l'opportunità di toccare con mano il potere di una macchina enorme, di sentire la potenza di questa industria che, insomma, il cinema, sì, abbiamo sempre quella tendenza a vedere il cinema americano come la grande macchina che muove tutto, no? Ed effettivamente è stata un'esperienza che mi ha aperto gli occhi, senza nulla togliere ovviamente. Poi qui stiamo parlando in particolare di Ritratto di un certo Oriente, che è un film indipendente, piccolo, certo, con un budget relativo.
Immagino che a parte che Ripley è girato in buona parte in Italia, per cui di fatto immagino che tu sia stato parte del
cast. Io ho girato a Venezia. E quindi dall'altra parte invece c'è il gigante americano con fondi, con budget altissimi, che è stato meraviglioso girare a Venezia Ripley, perché Venezia è una città super complicata dal punto di vista logistico, quindi vedere la macchina del cinema che si muovesse all'interno dei canali con le barche al posto che coi camion, che già, insomma, se ti immagini già una produzione italiana comunque ha tanti mezzi, ha tante persone. E in America, cioè in quella produzione specifica americana, era tutto più che raddoppiato, quindi in un contesto molto scomodo, quindi piccolo, quindi c'erano tutte le barche di produzione al posto dei camion e dei mezzi, e faceva molto ridere perché mi sono trovato su questo balcone di questo palazzo incredibile del Settecento a guardare sotto, ho detto ok, questo come funziona quando ci sono veramente molti, molti, molti soldi.
Certo, quella è la differenza. Senti, Eros, allora ricordiamo che anche tu naturalmente sarai a presentare il film all'Ariosto. Mi ricordi l'orario? Perché mi è arrivato tutta una comunicazione e mi sto rendendo conto che non ci sono gli orari. Perché poi
alle
ci sono...
17... alle 19.15.
Alle 19.15, perché poi ci saranno anche delle repliche, però insomma quelle poi le trovate anche sui siti. Però intanto l'appuntamento con voi, con te, il regista Marcello Gomes, e appunto ci sarà anche Ernesto Soto, che è uno dei produttori, e anche Simone Gattoni, alle 19.15 all'Ariosto di Milano il 6 febbraio. Ti saluto e ti ringrazio tantissimo per il
grazie,
tuo racconto.
Barbara.
A presto. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
E così questo è l'appuntamento che vi segnaliamo e vi regaliamo anche agli ascoltatori di Radio Popolare, con appunto alcuni biglietti che potete richiedere scrivendo al 331-6214013, ma anche alla mail diretta @popolarenetwork.it. I primi che scriveranno in questa trasmissione poi vi rispondo naturalmente, vi spiegherò tutto. Eravamo rimasti con i film, ascoltiamo un'altra clip, poi ascoltiamo anche un po' di musica, per un altro film di cui avete sentito parlare già da un po', dal Festival di Venezia, perché c'è stata una Coppa Volpi per Nicole Kidman, ma un film che fa discutere anche per quello che racconta.
Salve.
Salve.
Non dovresti essere al lavoro.
È un buon momento per presentarti gli stagisti?
Sì.
Ho scelto lei come mentore.
Non faccio parte di quel programma, perciò...
No, lei è sulla lista. Ho ricevuto un'email e ho cliccato sul suo nome.
Come hai fatto a calmare quel cane?
Gli ho dato un biscotto.
Hai sempre dei biscotti con te.
Perché ne vuole uno?
Beh, avete capito, è Baby Girl, il film è un film, dicevo, ha fatto discutere perché è qualcosa che magari sembra ormai purtroppo entrato nel... purtroppo, poi non lo so, insomma, comunque ovviamente un po' degradante per i protagonisti nel mondo al contrario, nel mondo patriarcale, qua è da parte di una donna. La regista è Alina Regin, Nicole Kidman è la protagonista, una donna di potere all'interno di una grande azienda. A un certo punto raccoglie, come si sente dalla clip, alcuni stagisti, uno di questi, o meglio di una di queste, insomma, inizia una relazione fortissima, ci sono tantissimi anni d'età perché lui è un ragazzo, lei è una insomma 60 forse anche di più, in realtà Nicole Kidman ne ha qualcuno di più, però li porta benissimo, e tanto di cappello anche per la sua interpretazione che le valsa la Coppa Volpi, perché sì, insomma non è semplice così lavorare, mettersi in gioco così tanto. Manuela Dargis del New York Times scrive: il film ruota intorno a Romy, una travolgente Nicole Kidman, una donna sposata che si avventura in una relazione di dominazione sottomissione che la consuma. È una storia di donne, di corpi, di regole, di cosa significa quando una donna rinuncia al suo io più segreto. Questo insomma questa donna, Romy, appunto, porta all'estremo una già poco consigliabile relazione con un affascinante tirocinante, interpretato da Harris Dickinson. È chiaro che alla regista e autrice Alina Regin le dinamiche del dominio e della sottomissione interessano fino a un certo punto. È più concentrata sul potere, sulle donne, sul piacere e il desiderio senza limiti. Insomma, dicevo, questo film ha fatto discutere perché di fatto il tema è decisamente molto coraggioso, molto forte, però poi alla fine il risultato a volte, ve lo dico a malincuore, rischia di sembrare un po' ridicolo, non perché trattato superficialmente, anzi non lo è trattato per nulla, però a livello cinematografico il risultato lascia un po' così, a me, perché poi insomma ovviamente ha diviso tantissimo come molti film in genere. Ora parliamo di un altro film, ma ci arriviamo con un po' di musica.
Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Lina mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol desse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que canta brilhar, e na mar boia uma areia que canta molhar. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
La voce di Cesaria Evora, Petit Pays, questo film, cioè questa canzone fa parte della colonna sonora del film Ainda Estou Aqui, era il titolo in originale quando lo abbiamo visto a Venezia, senza sapere tanto di che cosa fosse questo film, questo nuovo film di Walter Salles, che in italiano si intitola Io sono ancora qui. Un film che racconta una storia successa, come tante storie simili, durante la dittatura in Brasile, durante tutte le dittature in Sud America, durante tutte le dittature nel mondo. Protagonista di questa storia è un politico democratico, insomma, della sinistra di quegli anni, che a un certo punto viene preso, viene portato via. E la moglie, interpretata da Fernanda Torres, che è appunto anche candidata all'Oscar come migliore attrice, lo cerca, insomma inizia questa ricerca lunghissima in cui a un certo punto viene presa anche lei, poi però viene liberata, e lei è Eunice Paiva, la moglie dell'ex deputato Rubens Paiva, che nel film è l'attore Selton Mello. Lei è madre di 5 figli, tutto accade agli inizi degli anni 70, quando appunto il Brasile era così, insomma, sotto la dittatura militare, e questi arresti e le torture erano all'ordine del giorno. E questa storia viene raccontata in modo molto classico, con una ricostruzione decisamente anche molto suggestiva. Sul manifesto Silvana Silvestri scrive: nota caratteristica di Walter Salles è quella sua limpidezza di racconto, capace di far emergere i più complessi argomenti di carattere politico e sociale, specchi su cui ogni realtà si può confrontare, a cominciare da Central do Brasile, viaggio ai margini di Rio tra povertà e riscatto, o un altro viaggio emblematico, I diari della motocicletta, che riporta alla dimensione avventurosa il mito di Che Guevara. Sentiamo un attimo una clip e ve la faccio sentire sia in italiano che, anzi, prima in originale, ve la faccio sentire.
Vai scondendo no caldo, aquele playboy, no?
Ok, io achava che playboy era quem ficava bebendo whisky, fumando charuto o dia inteiro.
Sua mãe, mulher mais linda do mundo.
Continua il pezzo di Silvana Silvestri. Io sono ancora qui, presentato in concorso alla Mostra di Venezia, e ora in sala emerge tutto il complesso lavoro sulla memoria che ha investito da anni in Latino America delle dittature. Un doloroso lavoro in fieri non ancora concluso, raccontato nei diversi paesi, dapprima solo con allusioni, poi con documentari più violenti di qualsiasi finzione, necessari a rendere evidente quella ferita aperta. E così chiaramente continua a parlare. Questo invece prendo anche sempre da Internazionale, quello che scrive Bill Gebiri su Vulture. Walter Salles, che viene da una famiglia illustre, conosceva e frequentava la famiglia Paiva e indugia sui dettagli e sulla quotidianità dell'epoca. La casa di Eunice appare vissuta reale, il dramma si insinua gradualmente come un veleno. E poi chiude con una nota per Fernanda Torres, con un'interpretazione meravigliosamente interiorizzata, straziante e sottile, impossibile toglierle gli occhi di dosso. Concordo in pieno, perché proprio resta questa sensazione qua, assistendo al film, di quanto lei riesca a portarti dentro a questa storia.
Tu non ci vai in macchina con quel playboy?
Pensavo che i playboy fossero quelli che bevono whisky, fumano il sigaro.
Tua madre è la donna più bella del mondo.
Gambe divaricate e faccia al muro, veloci!
Ehi, cosa fanno?
Stai zitto!
Passerà presto, Qui sta diventando troppo pericoloso.
Deputato Rubens Paiva deve venire con noi.
Torno presto, tesoro.
Ecco, diciamo che dalla clip in italiano si capisce meglio il senso soltanto per l'audio, però se potete andate a vederlo in lingua originale, perché naturalmente anche l'interpretazione di lei, ma anche di Selton Mello, delle ragazze, delle figlie, sono tutte ovviamente più originali. Visto che comunque questo film tocca la violazione dei diritti umani e si assistono, non so, ricordate Garage Olimpo, ci sono alcune scene naturalmente che ricordano anche un po' quell'epoca in Argentina raccontata da Marco Bechis. Vi parlo di una retrospettiva, si chiama Visioni per i diritti umani verso il Festival 2025, film e libri sulla contemporaneità con la Fondazione dei Diritti Umani, il Cinema Beltrade e la Libreria Oepli. Il primo film, probabilmente avete sentito presentare già questo festival da Danilo De Biasio.
Senti che cercare di rimediare al suo passato.
E, il primo film che vi segnaliamo, poi ve li racconteremo anche, però vi dico già che in rassegna c'è From Ground Zero, che è anche nella shortlist degli Oscar 2025, film di cui, cioè però non è stato preso nell'ultima, e, di cui avevamo parlato dal Torino Film Festival, perché era stato inserito all'ultimo. All'ultimo momento è stato inserito lì in programma questa storia queste storie naturalmente in Palestina raccontate da giovani filmmaker, un collettivo, sono più o meno una ventina di cortometraggi molto brevi ma che raccontano in modi diversi, attraverso generi diversi, quello che sta accadendo nei territori, raccontati a volte in prima persona, altre volte con altri chiavi, ma soprattutto generi diversi. Tornando al primo film, un film che vi consiglio caldamente, è Tea Chapi di JR, è un documentario. Questo Tea Chapi è il carcere di massima sicurezza in California, ovviamente si pronuncia diversamente, ma io uso la parte letterale. È lo street artist francese JR, che abbiamo visto anche in altri lavori, anche con Agnès Varda, poi abbiamo visto anche i suoi lavori a Milano, esposti sui muri con i ritratti, insomma uno che lavora molto anche sia in cinema che a livello fotografico, documentando quello che è intorno a lui e soprattutto le persone. Per 3 anni ha sviluppato un programma di fotografia coinvolgendo i detenuti ma anche familiari, secondini e persone sopravvissute ai crimini. Questo progetto mostra il potere dell'arte come strumento di trasformazione e forza unificante di speranza in questo contesto di sistema carcerario e violento. Il film è, come vi dicevo, il 4 febbraio 19:30 al Cinema Beltrade. Poi sul sito del Festival dei Diritti Umani trovate naturalmente tutto il programma, tutte le schede, però di volta in volta cercheremo di darvele, perché sono tutti film anche non di semplicissima reperibilità, bisogna dirlo, perché non è mai facile distribuire questi film che non hanno una vera distribuzione. Si può prenotare poi anche attraverso il sito del Beltrade per il cinema e seguire magari appunto anche eventi, fondazionediritti.org è un indirizzo mail, eventi@fondazionediritti.org. Stavo cercando il sito, però insomma FDU, cioè lo trovate anche googolando Festival Diritti Umani Milano, ma sono io probabilmente che non riesco a trovarlo in questo momento. Va bene, siamo arrivati alle 14:27 minuti, tra pochissimo c'è uno stacco pubblicitario di 30 secondi, noi ci salutiamo appunto per pochissimo, 2 minuti, metto un po' di musica e poi lo stacco pubblicitario e ci riascoltiamo. Un film di cui magari se volete scrivere fate pure, perché è Complete and No, la versione di Monica Barbaro che canta, che fa John Bites nel film. But I was young and foolish, oh God, let a rambler lead me astray. Go tell my baby sister, don't do what I have done, but shun that house in New Orleans they call the rising sun. I'm going back to New Orleans. My race is almost run. I'm going back to spend my life beneath 14:30 minuti, Chassis Radio Popolare. Se vi siete persi la prima parte, la trovate sul sito, in podcast, sul sito di Radio Popolare, alla pagina di Chassis, oppure su Instagram, Barb Sorrentini, oppure sulla pagina Facebook, Chassis Radio Popolare. Questa seconda parte tra poco ci collegheremo con il regista di Itaca, Il Ritorno, Uberto Pasolini, ma prima vi faccio ascoltare la voce di Enrico Masi, un film che è appena uscito al cinema. Vi faccio raccontare da lui di che cosa si tratta, però è al cinema, quindi potete poi giudicare da voi, anzi ci tengo che giudichiate da voi. Terra incognita è il titolo del film.
Ich habe nicht direkt gesucht. Was will ich ein anderes Leben führen oder was? Ich war mir in meiner Schulzeit schon darüber im Klaren. Wahrscheinlich, weil die Lehrer mich so geärgert haben, dass ich mal auf Dauer nicht einen Chef habe.
Parliamo di un documentario che è stato presentato prima alla festa, al Festival dei Popoli di Firenze, poi appena passato al Trieste Film Festival nella sezione Corso Salani, adesso arriva nelle sale. Si chiama Terra Incognita, è un documentario molto particolare che ci facciamo raccontare bene, o meglio spiegare bene, dal suo regista, che è Enrico Masi. Buongiorno Enrico.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Eccoti, grazie per essere qua. Parliamo insomma di un documentario che tratta un tema abbastanza complicato, che è quello che ha a che vedere con l'approvvigionamento energetico, e quindi si parla anche di energia nucleare, ma si parla anche, perché è un documentario un po' diviso in due parti, sono due storie, quella una di una famiglia che vive praticamente senza energia, creandosi una vita da sola in mezzo alla natura, e poi invece da un'altra parte dove si cerca di creare l'energia nucleare. Aiutaci, perché sono due temi importantissimi che di fatto poi vanno in due direzioni opposte. Cosa vi ha spinto? So che ci avete lavorato 6 anni in tante zone dell'Italia, una sorta di collettivo. Raccontaci tutto.
Allora, questo è il nostro quinto lungometraggio d'autore, scritto da me e Stefano Migliore, prodotto da Caucaso, che è una cooperativa che ho fondato insieme appunto a questo collettivo che precede la cooperativa già da una ventina d'anni. Noi siamo sempre stati operativi nel cinema di impegno civile e sociale in Europa, poi io ho studiato anche in America, e quindi è il nostro quinto lungometraggio, è il secondo prodotto con Rai Cinema, questa volta anche con Arte e con il Ministero francese. Quindi siamo arrivati, diciamo, a una necessità, siamo arrivati nel 2018, eravamo arrivati a questa necessità di raccontare il grande conflitto dell'approvvigionamento energetico attraverso una forma che per noi è diventato una palestra, diciamo, e alla fine un manifesto di cinema. Infatti io ho iniziato a scrivere un manuale per i trienni, insomma, per l'università, di cinema documentario, proprio grazie a questa esperienza, ai comitati che ho incontrato sia nell'ambito scientifico sia nell'ambito accademico culturale, con l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università di Bologna, l'Università di Marsiglia. Quindi insomma ci sono un centinaio di persone coinvolte attivamente nella creazione di questo film, che è in 4 lingue, che è in tedesco, francese, italiano e inglese. È girato in 6 paesi, oltre che in tutta Italia, ma anche in mezza Francia, così, in mezza Germania, e parla appunto di questa doppia possibilità antinomica di sopravvivenza: da un lato la tecnocrazia, la tentazione prometeica di portare il sole sulla terra, quindi la fusione atomica, attraverso anche l'abbandono della fissione. Cioè sono già 2 campionati di energia, non gli unici, però nel nucleare, diciamo, nel mondo nucleare. E all'opposto la decrescita, il neorurale, l'abbandono della metropoli, che sentiamo anche molto vicino. Noi italiani, francesi, ci sono moltissime realtà e fantasie neorurali, tutto l'Appennino, nelle Alpi. Quindi abbiamo trovato questa famiglia. Devo ammettere di aver scritto il soggetto così di questa famiglia prima di incontrarla.
Ah, ok.
E lì
E poi lì è stato un po' problematico, anche perché poi loro si spostano con mezzi di fortuna, perché proprio perché per la questione dell'energia non prendono aerei, poi c'è questa scena del cavallo, insomma, cioè, diciamo che il documentario è anche diviso stilisticamente in due parti, perché una vi ha costretto appunto a seguire questa famiglia e i luoghi che loro attraversano, e l'altra invece è più in una sorta di non luogo.
Sì, sì, assolutamente. Poi c'è una terza via, che credo sia la via degli autori, abbiamo avuto questa necessità di chiudere il triangolo per non avere anche una narrazione binaria, siamo in questo periodo storico in cui c'è questo grande problema, no, delle narrazioni parallele, e quindi appunto abbiamo chiuso il triangolo con la voce narrante Solange, che alla fine è in francese, grazie al grande consiglio di Benny Atria, che con cui abbiamo chiuso il film al montaggio l'anno scorso. Anche il montaggio è stato un'operazione di circa 2 anni, quindi
sì, insomma, si capisce che è un lavoro lunghissimo, non solo perché lo dichiarate, ma perché si capisce che è complesso. La parte della famiglia la si scopre, la si segue, è una storia di fatto. Quella invece più scientifica, essendo anche molto complicata, mi chiedo che anche voi, come, qual è stato l'approccio a questo luogo in Francia, che tipo di documentazione avete avuto, perché è in effetti un po' complessa, però perché è complesso il tema, è complesso l'argomento.
No, io all'inizio ho avuto molta paura, perché la mia formazione umanistica è stato lungo l'avvicinamento. Io devo ringraziare dei professori che mi hanno accompagnato, ad esempio Barbara Curli, Alberto Vanolo, all'Università di Torino, proprio che mi hanno guidato nel tema nucleare, ma io ho proprio studiato, cioè, sui libri per avvicinarmi, anche solo per capire che cosa stava succedendo. Poi lentamente sono entrato nelle strutture, in diverse strutture, sia dell'Enea in Italia sia del CNR, studiando la geografia atomica italiana, e questo è pubblicato in 2 lunghi audiodocumentari in cui abbiamo salvato il sapere che abbiamo incontrato in questa fase di ricerca, quindi sono riuscito a pubblicarlo, perché era impossibile anche da racchiudere in un film solo. Infatti probabilmente bisognava pensare anche a una trilogia, infatti è una trilogia, sono 2 audiodocumentari e terrestre. Nello specifico è la fusione atomica, quindi è una tecnologia che sono 80 anni che vari paesi mondiali, l'Italia è molto protagonista in questa ricerca, anche la Meloni a volte qualcuno le ricorda, a me sembra che lei non sappia neanche che ci sono molte università italiane, molti siti che stanno lavorando a questo, però stiamo parlando di una chimera. Perché la fusione atomica ha un grosso problema ingegneristico, veramente, quindi quasi materiale, non metafisico, e dall'altra parte ha un problema metafisico. Chi può avere l'energia del Sole sulla Terra? Quindi una questione di egemonia energetica. Questo sta avvenendo.
Sì, e poi qua si aprono altri scenari pazzeschi. Perché avete scelto questo tema, appunto, spendendoci tanta fatica e momenti, tanti anni? Perché comunque sia, vista la difficoltà del tema, vi ha costretti appunto a studiare molto di più, a incontrare persone. Qual è stato il vostro, la spinta, il motore per questo film?
Uno, per citarne uno, mio professore Franco Farinelli, professore anche di Stefano Migliore, coincidentalmente l'abbiamo avuto in 2 dipartimenti diversi, che proprio lui ha scritto le introduzioni ad Alexander von Humboldt, che è questo pioniere dell'ecologia, che è appunto la terza voce, diciamo, oltre alla famiglia e alla parte tecnologica. E quindi il professor Franco Farinelli per noi è sempre stato una luce, proprio un lume di approccio alla conoscenza. Quindi non è che lo dedico a lui e al suo, diciamo, professore precedente, che è Umberto Eco, perché siamo della stessa, di questa linea, insomma, facciamo parte. E prima di Eco c'è Borges, quindi io vorrei dire, la cosa più bella che potrei pensare, sperare, è che Terra sia la realizzazione cinematografica di una linea culturale, filologica, che fa Borges, Eco, Farinelli, Terra Incognita, per l'amore della filologia. Così, un manifesto di cinema alternativo italiano che io credo sia alla ribalta, e sarebbe veramente bellissimo che i numeri cambiassero, che questo mondo, questo settore non fosse, anche quello della radio alternativa, tutto, per me noi non siamo così minori, così minoritari, secondo me noi siamo al centro.
Enrico Masi, il film è Terra Incognita, al cinema.
Buona giornata, grazie a voi.
Enrico Masi, appunto, alle 14:40 sulle frequenze di Radio Popolare. Intanto mi sono arrivate molte richieste di biglietti, vi prego di mettere i cognomi, voi che avete messo solo il nome o che nel vostro Telegram c'è solo il nome, mettete anche i cognomi, Direi che quelli scritti che fino a come faccio a dirlo, però dovrei fare l'appello, comunque ad alcuni su Telegram ho già risposto e confermato, su SMS purtroppo da qui non vi posso rispondere, però non so, Mattea c'è, Miriam c'è, Vito ne vuoi uno o due, questo è importante. Vabbè, insomma, vi cercherò dopo, non posso farne uno per uno. L'importante però è mettere quanti ne volete, perché sennò devo rispondere a ognuno mentre sono in onda e non riesco a raccogliere tutto. Tra pochissimo ci collegheremo con Uberto Pasolini, sempre dalla colonna sonora di Ainda Estou, io sono ancora qui, mi viene solo meglio in portoghese, non so perché.
Quando você me ouvir cantar, venha, não creia, eu não corro perigo. Digo, não digo, não ligo, deixo no ar. Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar. Tudo vai mal, tudo, tudo é igual quando eu canto e sou mudo. Mas eu não minto, não minto, estou longe, perto. Sinto alegrias, tristezas e brinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo, como dois e dois são cinco. Não conte comigo. Falo, não calo, não falo, deixo sangrar. Algumas lágrimas bastam pra consolar.
E 43 minuti, Radio Popolare, questa è Chassis, parliamo, ho detto, avremo parlato di Itaca con Uberto Pasolini che è con noi collegato al telefono, intanto saluto, buongiorno, buon pomeriggio Uberto.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ti posso accogliere con un breve estratto audio del film?
Per favore, meglio di quello che potrei dire io.
Perché non scegli?
Quale di quei selvaggi dovrei darti come padre?
Sposa uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
Sono la moglie di Odisseo.
Mio padre è morto.
Non per me.
Non c'è un re. È partito per Troia. Si è portato gli uomini migliori. Nessuno è mai tornato.
Beh, questo un po' così per entrare nel merito
del film. È un pezzo del trailer, non è un pezzo del film.
Sì, no, è un pezzo del trailer, infatti, esatto, hai ragione.
Con
diciamo,
musiche tue, esatto. Non musiche nostre, ma insomma.
No, hai ragione. Hai ragione, sì, no, scusami. Però diciamo che è anche doppiato, tra l'altro. L'unico che si doppia da solo è Claudio Santamaria, gli altri naturalmente Ralph Fiennes, anzi Ralph Fiennes.
Claudio ha il vantaggio di essere bravissimo in italiano e anche in inglese.
Esatto, poi doppia anche Batman, per cui figuriamoci se non riesce a doppiare se stesso. Senti Berto, allora Itaca, già un Itaca il ritorno, vabbè, è un titolo che già dice molto naturalmente, però la difficoltà e l'interesse di questo film è come l'hai raccontato, quindi lascerei a te la parola, perché ovviamente c'è un aspetto umano, ma in tutta la storia, anche Omero ci aveva messo un aspetto umano, però tu su questo calchi.
Beh, Omero, c'è tutto, io ho inventato molto poco, c'è tutto in Omero e credo che siamo rimasti fedeli a molto dello spirito di Omero. Il film però vuole non essere un'epopea come ce la ricordiamo forse dalle scuole o dalle letture ancora più giovanili, è una odissea senza viaggi, almeno senza viaggi fisici, non, e senza mostri, per cui è senza dei, per cui è una odissea di uomini, di donne responsabili per quello che fanno, per le loro azioni, per i loro sentimenti, non sono guidati dagli dei greci, sono guidati da se stessi, dalle loro colpe, soprattutto nel caso di Odisseo, che è un soldato distrutto psicologicamente da quello che ha visto e ha fatto nella guerra, e che prova a riessere se stesso, prova a tornare a casa, una casa che non crede di meritarsi più. Qui è una lettura più che altro psicologica, anche se ci sono scene di azione, c'è cioè, la bellissima Corfù che finge di essere Itaca, però è un film fondamentalmente una odissea interiore.
Ecco, infatti, cioè, adesso arriviamo anche ai luoghi, anche una storia anche tra un padre e un figlio, naturalmente, no? Una relazione non detta ma sentita, e idem naturalmente quella tra Ulisse e Penelope, cioè sono relazioni non dette, vissute interiormente, poi il ritorno fa il resto. Senti Uberto, no, dicevamo i luoghi, anche la difficoltà di lavorare in luoghi così, con tanto mare intorno.
Beh, per noi era molto importante, per me è sempre stato molto importante sentire il fatto che si è su un'isola, su un mondo separato, su un mondo unico, e per cui ho scelto delle locations, dei luoghi di riprese, delle ambientazioni dove si vedesse il più possibile sempre il mare, ma proprio per sentirsi isolati. È un isolamento fisico, ma ovviamente per il personaggio principale, ma non solo, anche per Penelope. È isolata, è prigioniera della sua isola, del suo palazzo, e anche i proci nel loro modo sono prigionieri del destino, di questa attesa che sembra non volersi concludere, dell'incapacità di Odisseo di tornare a casa, e anche quando è a casa di rivelarsi, di accettarsi, di confrontarsi con sua moglie e con suo figlio e con i proci stessi. Per cui l'isola è stata molto importante, e comunque poi era un film che voleva essere molto asciutto, molto fisico, molto di volti, di corpi, di sassi, di acqua, di boschi, di olivi, di vento, di pioggia, per cui questa fisicità che siamo stati fortunati di trovare per la maggior parte del film a Corfù, ci ha aiutato molto, credo.
Ecco, questo non detto di cui parlavo, di queste relazioni interiori, sono interpretate appunto da attori, da Juliette Binoche, Ralph Fiennes e Charlie Plummer. L'unico che esprime un po' è Claudio Santamaria, che si accorge Omeo, nei panni di Omeo, che fa un po' da tramite. Come hai lavorato con gli attori? Perché appunto è tutto a sottrazione.
In genere io lavoro sempre a sottrazione, non perché,
vero,
perché non sono capace di aggiungere, per cui la mia tecnica di soluzione è il togliere. E però sono degli attori tutti che vengono da delle scuole diverse, perché sia Rave, che viene da un teatro inglese molto guidato dal testo, e chiaramente poi ha fatto tantissimo cinema, anche Juliette, che anche lei viene da un teatro però forse diverso, dove un'emotività è forse più importante come inizio di lavorazione. Poi Claudio viene da una scuola italiana straordinaria, ma di nuovo un po' diversa, per cui a ogni attore bisognava permettergli di compartire, di condividere il loro talento, la loro immaginazione, la loro passione per i ruoli che interpretavano, in modo un po' diverso, lasciando soprattutto però spazio, perché il problema dei registi come non di gran talento come me, arrivano sul
sì,
set,
ma smettila di fare il modesto.
No. Arrivano sul set e pensano di sapere tutto esattamente come va girata una scena, come va interpretata una scena. Invece, quando si lavora con gente di questo tipo, di talento, di esperienza, di profondità, bisogna dargli spazio, bisogna essere capaci di stare zitti, fargli trovare il momento, la battuta, la scena, e poi forse alla fine spingerli o provare a spostarli in direzioni più vicine a quelle che ci sembrano giuste in quel momento. Poi si va al montaggio e si dimostra che le loro intuizioni erano comunque migliori di quelle del regista, per cui è successo molto. In particolare è successo fra me e Juliette, perché io avevo delle idee molto precise quando siamo arrivati sul set, per quello che sapeva, doveva sapere il personaggio, la persona di Penelope, e Juliette voleva scavare di più, voleva essere più emotiva, voleva essere, e io girando stesso pensavo, ah sì, questo non la uso, questo take non lo uso, questo non è, e poi mi sono trovato in montaggio e tante volte aveva ragione lei.
Prima di salutarci, volevo farti ancora una domanda su che cosa ti ha spinto a raccontare, appunto a inerpicarti in tutti i sensi, perché anche per arrivare al palazzo ci si inerpica in un film che riporti fuori un mito così, insomma, importante e conosciuto.
Beh, quello che mi ha spinto è la passione, quello che mi ha permesso di farlo è l'arroganza, perché avvicinarsi o provare a avvicinarsi a Omero in un contesto così più psicologico che avventuroso ha bisogno di certamente molta arroganza. E poi la fortuna di lavorare con Rafe e Juliette in particolare, era un'opportunità che non si poteva far scappare, per cui sono finito a fare un film che mi ha dato delle grandissime gioie, soprattutto per il lavoro fatto con questi attori.
Uberto, ti ringrazio tantissimo. Uberto Pasolini, il film è Itaca, il ritorno al cinema. Ci sentiremo poi per il prossimo, quasi come sempre ormai.
Come sempre. Grazie.
Grazie, ciao.
Grazie a tutti.
Ciao. E alle 14:52 minuti siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di Chassis, però volevo farvi ascoltare anche la voce di Claudio Santamaria, che interpreta Omeo ed è stato a Splendida Cornice, e vi volevo far sentire, ho fatto un breve montaggio di quello che ha raccontato del suo personaggio.
E Omeo nell'Odissea è chiamato il Divin Porcaio perché è il servitore buono di Ulisse. L'altra faccia della medaglia è di Melanzio, che è l'altro servitore cattivo che tradisce Odisseo, e lo chiamano Porcaro perché di fatto è il guardiano dei maiali di Ulisse, e li porta questi maiali ai proci che assediano l'isola, e quindi ogni giorno va a portare questi maiali ed è il servitore buono, nel senso che è quello che ha la speranza che Ulisse torni e rimetta a posto le cose sull'isola. E in questo film è stato spogliato appunto della parte dei mostri e divinità che intervengono ed è rimasta la umanità di questi personaggi e della vicenda di Ulisse che rientra e torna ad Itaca. Abbiamo girato prima tutta la parte degli esterni a Corfù e poi abbiamo girato gli interni a Roma in studio e anche in Grecia la parte del castello esterno. E all'inizio ero un po' spaventato perché avevo quasi tutte le mie scene avevo con Ralph Fiennes, che interpreta Ulisse, che noi tutti conosciamo come Ralph Fiennes, perché se tu lo chiami Ralph non si gira, proprio non ti si fila, si chiama Ralph. Ed è stata un'esperienza incredibile, abbiamo girato tutto il film in inglese, con una dialogue coach che ci ha messo sotto. Io tenevo sempre questo maialetto sulle spalle, molto adorabile, che mi gridava nell'orecchio quando si spaventava come un cantante metal. Una volta in scena, mentre io recitavo, sul mio primo piano, ha anche fatto la pupù. Quindi non so se perché gli è piaciuto quello che dicevo oppure perché l'ho detto male, però ho visto Rafe davanti a me che rideva, io ho detto perché ride della mia battuta, sono buffo così. Quindi abbiamo ripetuto la scena, visto che la strada era impraticabile perché io avrei dovuto condurre al castello diversi maialoni, ma la strada era impossibile per i maiali, quindi portavo questo maialino sulle spalle.
E così Claudio Santamaria sul suo personaggio Eumeo in Itaca, il ritorno di Uberto Pasolini. E ho fatto proprio un furto, ho rubato anche una sorta di medley, perché adesso va molto di moda far cantare gli attori e le attrici quando vanno ospiti in radio, in TV. In effetti cantano molti, cantano bene. Abbiamo sentito Luca Marinelli con The Ghost of Tom Joad di Bruce Springsteen, abbiamo sentito insomma tanti attori, Michele Riondino, adesso non ricordo cosa cantasse, però capita capita spesso, magari anche così su Instagram, di vederli ospiti e cantare. E anche Claudio Santamaria, splendida cornice, ha fatto il suo medley, però ve lo faccio ascoltare perché parte e finisce con L'Avvelenata di Francesco Guccini. Non potevo non farlo.
Ma se avessi previsto tutto questo, da di causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi son sbagliato e accetto il crucifigio e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, ho il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane e ingenuo io ho perso la testa, siamo stati liberi con il mio provincialismo. È un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia di avventure, e se hanno fatto molti sbagli sono pieni di paura. Le vedi camminare insieme nella pioggia o sotto il sole, dentro pomeriggi opachi, senza gioia né dolore. No woman, no cry. Shed no tears, no woman, no cry. Cause I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown, Oba serving the hypocrites, mingle with the good people we meet. Good friends we have, or good friends we've lost. Far canzoni e bere vino, mi piace far casino, e poi sono nato fesso, e quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare, e accuro tutto il resto.
Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14.59 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, che ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e Instagram Barba Sorrentini. Stop con i biglietti perché sono esauriti. A chi mi ha mandato la richiesta su Telegram ho già risposto, e quindi datela per andata. Ho risposto anche no via SMS a nessuno. Voi dei SMS vi posso confermare, ma vi richiamerò. Adesso mi metto lì e vi chiamo uno per darvi la conferma. Ciao, a presto e buon cinema. Ciao ciao.